Gesù, come sempre, si getta per strada. È un uomo di strada, Gesù. È un maestro libero, perché per strada si incontra di tutto. Noi difficilmente scegliamo di stare per strada. Preferiamo stare nelle case, preferiamo stare nelle nostre certezze. Per strada può succedere di tutto, ma sappiamo bene che per strada ci si salva, perché quando arriva un terremoto la prima cosa che si fa, si scende per strada. Eppure la strada ci fa paura, la strada incute timore, perché non sappiamo bene cosa ci riserva. Eppure Gesù è un maestro di questo tipo, pronto ad ogni incontro, pronto alla possibilità di incontrare chiunque. E proprio per questo che riesce ad incontrare l'umano, la verità degli uomini e delle donne. Non è chiuso, non è serrato tra le quattro mura Gesù, non ama il tempio Gesù, ama la strada. È come se desse a ciascuno di noi già un'indicazione: anche tu fa lo stesso. Sapete, negli Atti degli Apostoli i cristiani venivano chiamati quelli della strada. Per riconoscere i cristiani si diceva, ecco, quelli della via, quelli che stanno per strada. Allora mi chiedo se oggi gli altri ci riconoscono per questo, oppure perché siamo chiusi in un tempio, siamo chiusi nei nostri gruppi, nelle nostre comunità, nelle nostre famiglie. Me lo chiedo. Eppure Gesù aveva chiaro l'indicazione. Per questo incontra gente, Gesù. Per questo incontra la vita ed è il Dio portatore di vita. Non ha paura degli incontri. Non ha paura delle persone. Di chiunque. Allora si getta. E gettandosi per strada c'è qualcuno che gli viene incontro in questo Vangelo. È un incontro di quelli che conosciamo a memoria, però forse non l'abbiamo approfondito bene. Almeno io ogni volta che l'ascolto trovo qualcosa di nuovo per me, perché la parola di Dio è così, è sempre nuova. Innanzitutto mi piace fermarmi sul fatto che questa persona corre verso Gesù. E nel Vangelo di Marco chi corre sono gli indemoniati, i malati, i lebbrosi. Gli altri non corrono mai. Chi corre nella mentalità orientale sta male, perché chi non sta male non corre, cammina lentamente nella vita. Invece questa persona, questo giovane, qualcuno dice, questo tale, corre, ansioso, agitato, arriva da lui con una domanda agitata. Allora penso quante volte ci si trova anche noi agitati, che corriamo. Voi le vedete quelle persone che corrono, che arrivano sempre col fiato corto, all'ultimo minuto, dopo. Significa che dentro non è pace, non c'è ordine. Oppure confusi, sempre in qualche modo agitati a lamentarsi, a dire avrei potuto, se avessi detto, se avessi fatto. E hanno sempre domande dentro, il che non è un male, perché le domande aprono. Però sono agitate e l'agitazione è chiaramente un segno del nemico e non di Dio. L'agitazione viene dal male. Se vogliamo imparare a riconoscere dentro di noi i movimenti che vengono da Dio, i movimenti che vengono dal male, l'agitazione, il correre, l'essere col fiato corto, anche nel vivere le relazioni, nel vivere le nostre giornate, non avere tempo e stare sempre col cronometro a spezzare la nostra giornata in mille cose, ci può dire che qualcosa non funziona dentro di me. Arriva affannato e gli dice: Signore, che cosa devo fare per avere la vita eterna? E attenti, questo giovane non sta chiedendo spiegami cosa c'è dopo la morte, perché vi prego, Quando nei Vangeli si parla di vita eterna, si parla della vita regalata da Dio, che è questa qui. Non si parla dell'aldilà, ma dell'aldiquà. Questo giovane, questo tale, quest'uomo, chiede a Gesù: cosa devo fare per essere felice, per essere gioioso, per avere la vita eterna, cioè per accogliere la vita, per sentire la mia vita eterna in senso di pienezza, di bellezza. E Gesù, naturalmente, come sempre, l'ho sempre immaginato così questo incontro: lui agitato, Gesù quieto e calmo, perché lui è così. E gli dice: beh, segui i comandamenti. E guarda caso, non so se voi ci avete fatto mai caso, sappiamo un po' tutti i 10 comandamenti, no? Non so se tutti sapete che nella tradizione viene detto che questi comandamenti erano scritti su queste due tavole, no? Divisi. Da una tavola c'erano i comandamenti riferiti a Dio: ama Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima. E dall'altra tavola c'erano invece i comandamenti rivolti agli uomini, cioè quelli che noi dovremmo fare per rispettare gli uomini, l'altro per rispettare Dio. Gesù cita a questo giovane ricco, chiamato così, lo conosciamo così, tutti quelli riferiti agli uomini: non rubare, non uccidere, non commettere adulterio, non dire il falso, non frodare, cioè tutti quelli lì gli elenca, quasi a dire a ciascuno di noi che non vale tanto credere, ma quanto amare gli uomini, quanto amare e rispettare gli altri, perché Gesù gli elenca solo questi. Allora penso a tante volte, quando ancora noi siamo tanto preoccupati di disobbedire a Dio, ma non siamo mai preoccupati di disobbedire agli uomini, all'umanità. Eppure Gesù, in tutti i Vangeli, cerca sempre di far comprendere che se tu ami l'uomo, hai cura dell'uomo, hai cura di Dio. E non è vero il contrario, perché io ho conosciuto e conosco tanti uomini religiosi che però non hanno cura degli uomini e delle donne di questo tempo. E spesso la nostra fede è molto spiritualista. Gesù la presenta come un grande pericolo. Il fatto di, quante volte ci hanno detto, no? Il peccato è disobbedire a Dio, Dio si offende, non offendere Dio, no? Come se questo fosse più importante dell'offendere gli uomini, di maltrattare gli umani, di odiare le persone. Gesù ha sempre cercato di capovolgere per dire: interessati degli uomini, interessati dei poveri, interessati degli ultimi, delle persone che stanno male, perché in quelle persone ci sono io. Allora è molto interessante, almeno per me, che lui dia questi comandamenti, dice questi 5. E il giovane gli dice: ma io l'ho fatto sempre questa roba qui, fin dalla giovinezza. Io l'ho sempre rispettato gli uomini, ho cercato sempre di essere fedele a tutto questo. E qui succede una roba pazzesca, bellissima, da brividi. Provate a immaginarlo soltanto. Gesù volge lo sguardo, nello sguardo di quest'uomo, fissa lo sguardo, stiamo parlando dello sguardo di Gesù, intenso, carismatico, magnetico. E il Vangelo dice: lo fissò e lo amò profondamente. Cioè significa che Gesù ha tenerezza, ha veramente un'attenzione particolare verso questa persona, perché per Gesù è importante la persona che è lì, in quel momento. Non è come noi, che stiamo parlando con una persona e già stiamo pensando alle 10 cose che dobbiamo fare dopo. Gesù è lì, presente, fissatolo, lo amò. Ma amare con lo sguardo, cioè significa entrare profondamente nella vita. Gesù aveva già intuito la schiavitù di quell'uomo, qual era la malattia che si portava dentro. L'aveva già intuito, ma vedete come Gesù prende per mano, ciascuno di noi ci prende per mano. Io lo so che vorremmo sempre che Gesù anticipasse tutto, noi siamo di quelli che non riusciamo ad attendere, ma Gesù, la pedagogia di Gesù è sempre lenta, ti prende per mano, ti scava dentro, scende nel profondo di te per arrivare al nocciolo. Invece noi siamo di quelli tutti subito, ma dobbiamo fare tutto questo giro di parole, andiamo al dunque. Ecco, Gesù al dunque ci arriva dopo un po'. Per qualcuno di voi ci metterà anni per arrivare a quel dunque. Non avere fretta, non stare lì a dire quanto ci metto, quanto ci mette, ma Dio dov'è, non mi sta prendendo per mano. Seguitela e seguiamola questa pedagogia, lenta, per poi arrivare al nocciolo. E infatti gli dice Gesù, ti manca solo una cosa, e arriva al nocciolo. Vai, vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri. Poi vieni e seguimi. La schiavitù di questa persona è il possesso, è l'aver messo al primo posto nella sua vita il possedere i beni materiali, la ricchezza. Ricordate quando Gesù con chiarezza e qui senza equivoci, quindi poi ognuno di noi faccia la propria scelta, non si possono servire due padroni, o servi il denaro e il potere o servi Dio, le due cose non possono andare insieme. E questo uomo lo sapeva che la sua schiavitù era quella. Allora Gesù gli dice, vuoi essere felice? Fa felice gli altri, perché solo così tu potrai avere la vita eterna. Due sono le indicazioni chiare, inequivocabili, vabbè, ci siamo capiti, del Vangelo sul denaro. Due cose. Ci dice di non accumulare e di avere le proprie ricchezze per condividerle. Cioè quello che tu hai ce l'hai per condividere. Quindi Gesù non sta chiedendo a ciascuno di noi di diventare povero, perché noi abbiamo questa assurda paura, abbiamo il terrore della povertà. Gesù ci chiede due cose: di non accumulare, di non stare lì ad avere tutto e accumulare, ad avere tanto, e quello che tu hai ce l'hai perché lo devi condividere. Queste sono le due indicazioni sul denaro nei Vangeli. Quindi ci chiede sobrietà e chiede a ciascuno di noi di non aver paura della povertà, di diventare poveri. Noi viviamo col terrore di diventare poveri. Per questo poi ci creiamo nemici, ci creiamo sempre questo affanno e l'unica vera preoccupazione è solo come campare e come vivere. State tranquilli, il Signore non ci sta chiedendo di diventare poveri, non ce lo sta chiedendo, ma sobri sì. E quel giovane, quell'uomo, capisce che è così legato, così veramente chiuso in quel possedere i beni, dice, aveva molti beni, che se ne va col volto scuro e rattristato. Quindi arrabbiato, volto scuro, quando ce ne andiamo col volto scuro è perché siamo arrabbiati, e rattristato, perché aveva molti beni. Qui io non capisco, no? Lo sguardo di Gesù avrebbe dovuto cambiare la vita di quest'uomo, ci ha incrociato lo sguardo di Gesù, quindi chi incontrava lo sguardo di Gesù cambiava vita, eppure questo uomo non cambia vita, cioè il finale di questa storia è che Gesù fallisce, cioè lo sguardo di Gesù fallisce, perché non può nulla contro e con chi ha scelto Mammona, tanto che poi continua quando sta con gli apostoli usando una metafora chiaramente tipica orientale, assurda, dicendo che è più facile che un cammello entri in una cruna di un ago che un ricco entri nel regno dei cieli, cioè che un ricco decida di condividere i suoi beni. E Gesù su questo è molto chiaro. Quello lì ha scelto la ricchezza e quindi per lui un pezzo di terra, una casa, un conto in banca vale molto di più di tutto il resto. E allora davanti ai ricchi Gesù, avidi, non davanti ai ricchi in genere, perché davanti ai ricchi che usano la propria ricchezza per gli altri c'è possibilità, ma davanti ai ricchi avidi, chiusi, e vi prego, non andate a disturbare i milionari, i ricchi siamo noi, perché avessimo pure una pecora sola, ma se io mi identifico con quella pecora e me la tengo stretta e me la curo e me la allatto e me la cresco solo e guai a chi me la tocca, e quella pecora è mia e quella pecora ci faccio la mia vita e non la voglio dare a nessuno e condividerla con nessuno, è uguale. Qui non si sta parlando dei ricchi perché hanno milioni di euro o palazzi o chissà che cosa, dei ricchi avidi, cioè di chi ha le cose e non le condivide, di chi è in cerca di accumulare, di stare lì a pensare eccessivamente al futuro e quel futuro forse non arriverà mai. Quante volte noi esprimiamo questo concetto in termini molto più semplici, no? Quando diciamo alle persone, ma anche a noi stessi, ma non ci crediamo, ma che te lo deve portare alla tomba? Guarda che non ti porti niente dall'aldilà, a parole, perché non è vero. Cioè noi diciamo a tutti, anche a noi, no ma dai, dall'aldilà non serve, neanche te le devo portare, che ci fa? Ma noi in questa vita siamo tutti protesi all'accumulo, noi vogliamo accumulare il più possibile, poi l'abbiamo anche nascosto dietro quell'idea, vabbè, ma serve qualcosa per campare, un po' di risparmi per campare, poi ti accorgi che questi risparmi sono 4 case, 13 macchine, i garage, cioè non sono risparmi. Cioè non sono risparmi, addirittura persone che riescono a dire io ho bisogno, non arrivo a fine mese, e dico beh ti aiuto io, fammi capire, beh ma c'è 2 case di proprietà, una non la puoi vendere, no quella non si tocca, capite qual è il problema? È di testa, cioè noi siamo capaci di non arrivare a fine mese e di mangiare pane e acqua pur di avere 2 case lì e non si sa mai. Non si sa mai che, si sa mai che domani puoi anche morire e quella casa non se l'è vissuta nessuno. Questo è, e noi ci si sorride, ma questo accumulo è tutto qui, è tutto nella testa. E invece, meraviglioso Gesù, che vorrebbe dirci, guarda che non si è mai visto nessuno che ha lasciato fratelli, sorelle, case, campi, che non ha avuto 100 volte tanto. Anzi, molto di più, perché è vero, perché è proprio vero. È proprio vero che se tu entri nell'ottica della condivisione c'è una moltiplicazione di beni, anche materiali. Io lo so che voi non ci si crede, ma è così. E forse qualcuno di voi lo potrebbe anche dire. Se l'atteggiamento è quello di condividere e quello di non trattenere, veramente la vita ti regala 100 volte di più. Allora il cuore di tutto il Vangelo sta proprio lì, sta proprio lì. E forse in questi tempi mi sembra che noi ci stiamo cadendo come delle pere in questa mentalità avida, chiusa. Dobbiamo accumulare e proteggere. Veramente è assurdo, no? Un po' d'amarezza mi viene, a volte sorrido, dipende un po' dai tempi che sto vivendo, ma ultimamente sono molto amareggiato. Quando passo per delle case E oltre quei cartelli attenti al cane c'è scritto anche attenti al padrone con la pistola. È triste, non è uno scherzo, non ci si può ridere, non ci si può ridere su queste cose qui, ma è assurdo, è assurdo. Cioè noi difendiamo le case, difendiamo i confini e non difendiamo l'uomo, non difendiamo le persone. Noi difendiamo, ci facciamo uccidere per le leggi, per i principi, ma lasciamo morire gli altri, le persone. Abbiamo tutto nascosto, potremmo parlarne all'infinito, ma abbiamo tutto nascosto dietro la legittima difesa, ma se mi vengono a rubare... Noi viviamo con questa paura assurda che tutti vogliono, passatemi il termine, fregarci. Cioè non è possibile, cioè non è possibile vivere una vita così, ma Don Francesco, ma tu che ne sai, tu sei prete, tu stai qua al monastero, queste cose, la vita reale è un'altra, là devi stare attento a tutto e a tutti, perché la gente sono come i lupi, appena ti giri, zaccate. E però preferisco essere Don Francesco, un prete illuso, disilluso, ignorante della vita, ma non vivere con un affanno di questo tipo, che tutto e tutti sono pronti lì a farti le scarpe, pronti a... Capiterà, capita, ma se non cambiamo noi, non cambia nessuno, però. Cioè noi vogliamo gli altri che cambiano, ma noi invece però no. Allora capite che è molto più profondo la riflessione. Quello che io penso e che Gesù vuole suggerirci è proprio questo: state un po' attenti, ci sta dicendo, attenti, perché vi state perdendo il meglio, state dietro a troppe cose. Lo dico ai genitori: quanti genitori sono lì ad accumulare per i figli, a prepararci la casa, a prepararci il futuro, il conto in banca, io sto a lavorare solo per te. Sbagli, sbagli, perché se voi state lavorando per i vostri figli, sbagliate. Perché vi siete persi i figli nel frattempo. Nel frattempo il tuo lavoro, il tuo tempo per accumulare, per avere, per assicurare quel futuro, che non so se ci sarà mai, nel frattempo vi siete persi i figli. E allora che cosa serve? Nessuno dice che non bisogna lavorare, nessuno sta dicendo che non occorrono i soldi per campare, guai, però... Sostituire tutto questo alla bellezza di stare con i figli, al sostare con loro, di stare con un amico, di stare con la famiglia. Guardate che la vita è breve, è proprio breve. E noi come ce la stiamo giocando? Come la stiamo vivendo? Con quali tipi di preoccupazioni? C'è gente che veramente dalla mattina alla sera pensa solo al denaro. Tanto che ormai abbiamo coniato tutte le frasi, il tempo è denaro. Che tristezza unica. Cioè, tristissimo, il tempo è denaro, è triste. Il tempo è vita, non è denaro. Vabbè, tutto questo per dirci che forse qualcosa potrebbe cambiare dentro di noi. Almeno se questo Vangelo veramente diventa vita per ciascuno di noi, potrebbe essere anche l'occasione di cominciare a verificarci un po'. Provateci. Io non dico che bisogna farlo con tutto. Provate a condividere un po' di cose che voi avete. Cominciamo veramente a creare un circolo virtuoso tra le persone, aprendoci, donando quello che noi abbiamo. Vi accorgerete che ritorna a voi 100 volte di più in fratelli, in sorelle, non in suocere, non vi preoccupate, in campi, perché Gesù non lo dice, poi se vi capita può essere pure, ma in vita. Cioè capite che è proprio la vita che vi ritorna se noi siamo capaci di darla. Non facciamo come il giovane ricco, non ci andiamo stasera da qui col volto scuro e rattristati. Andiamoci con la voglia di provare, di rischiare un po' di più e di vivere la nostra vita al meglio, perché questo è il dono prezioso che ci viene fatto.